manderemo altre cose, altri audio, e mandiamo un paio di pezzi e proviamo a collegarci appunto con un compagno della Sabina dentro al circuito e al movimento di Gino Clandestino. Dunque inizieremo un po' a parlare delle difficoltà di molti e di molte nel coltivare i propri campi, nel poter offrire i propri prodotti in questo ormai sempre più chiaro stato di polizia.
Botte su botte per l'isolamento spesso finisce così. Quei brutti boia, figli di Troia, non fanno che pestare. Non ci si può neanche lamentare, non si può neanche parlare. Basta un lamento per il carcerato, per essere massacrato delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte ai schiavi, li accoglieremo nell'umanità e dopo in fila uno per uno li metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri diritti dovrà giudicare. Siamo saliti tutti sul tetto gridando porci nazisti, vogliamo avere i nostri diritti o la dovrete pagare. Ci ha risposto il direttore con mille poliziotti e dai giornali è andato a dire che era disposto a trattare delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo.
Allora andiamo a leggere quello che comunque è un po' il comunicato che esce dalla rete di Genio Clandestino Nazionale. Settimana scorsa ricordiamo che comunque c'è stato anche un momento radiofonico sulle linee di Radio Onda Rossa, dove le varie componenti del movimento Genio Clandestino si sono confrontate e hanno espresso un po' le loro opinioni. Speriamo che anche nelle corrispondenze ci riportano un po' quello che è stata la discussione dell'ultima settimana, della settimana scorsa appunto, che magari sicuramente loro hanno seguito meglio di noi, appunto il dibattito che c'è stato anche dentro a Gino Clandestino. Leggiamo il comunicato, ce l'ho in un formato un po' così, però ce la mettiamo tutta come sempre. Allora, in queste settimane di emergenza, tra le varie e contraddittorie misure adottate per contenere le diffusioni di Covid-19, abbiamo visto chiudere senza troppi preamboli e nel nome della sicurezza sanitaria gran parte dei mercati contadini di tutto il paese. Sebbene siamo consapevoli che limitare al minimo spostamenti e assembramenti sia in questo momento necessario non solo per il governo, ma soprattutto per la salute di tutte e tutti, troviamo incomprensibile la decisione di bloccare l'unica possibilità per la popolazione di accesso ad un cibo locale, sano e genuino. La definizione di sicurezza alimentare riconosciuta a livello internazionale è quella elaborata durante il World Food Summit del 1996, secondo la quale tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscono le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana. Fermo restando che, escluso lo stato di emergenza attuale, il concetto di sicurezza alimentare venga continuamente violato attraverso la vendita e la somministrazione di alimenti sempre più poveri di nutrimenti e contenenti residui di sostanze chimiche nocive, si può oggi evidenziare con chiarezza come i supermercati siano luogo ad alto rischio di sovraffollamento o possibile contagio. Chi lavora all'interno di essi non sia in nessun modo tutelato se non con scarse misure di prevenzione in cambio di stipendi da fame. La grande distribuzione organizzata si basa sulla delocalizzazione della produzione e fa uso di forza lavoro su ruote, nave ed aereo per commerciare e spostare il cibo o merce, esponendoci ad altri rischi in materia di sicurezza alimentare. A fronte di queste considerazioni, che sosteniamo con forza anche al di là della presente situazione emergenziale, pensiamo che tutte le esperienze e pratiche concrete, quali mercati contadini, locali ed autonomi, gruppi d'acquisto solidale, vendita diretta da parte di piccoli e piccole produttori e produttrici, siano l'unica risposta sensata all'approvvigionamento del cibo. L'autonomia e l'autodeterminazione alimentare di un territorio sono elementi fondanti del suo bagaglio di anticorpi per rispondere alla crisi e delle emergenze, per avere comunità resilienti in grado di far fronte a situazioni di difficoltà. Dipendere interamente dalla grande distribuzione per l'approvvigionamento di cibo rende i luoghi in cui viviamo fragili e vulnerabili e ci espone a tutti i rischi e gli imprevisti a cui è esposto il mercato stesso in situazioni emergenziali. Chiediamo quindi che in tutto il Paese, rispettando le normative sanitarie predisposte dal Ministero della Salute, siano immediatamente riattivati i permessi per i mercati e per la vendita diretta dei prodotti contadini. Inoltre, chiediamo che vengano rispettati i diritti delle lavoratrici e lavoratori del settore alimentare che, per pochi spiccioli, sono obbligati a dover lavorare senza nessun tipo di garanzia e sicurezza. Chiediamo anche che la condizione attuale, per quanto riguarda la produzione agroalimentare, sia causa ed effetto di un processo ormai consolidato che ha sottratto ai territori, in particolare quelli urbani, ogni capacità di rispondere in maniera autonoma ai propri bisogni primari, creando così uno stato di dipendenza totale, all'interno del quale anche il cibo, risorsa essenziale alla vita, diventa merce di consumo e non diritto inalienabile. Questo appunto comunicato nazionale che ci mandano i compagni e le compagne di Genuino Clandestino. Facciamo un altro stacco musicale e appunto andremo con una corrispondenza, come dicevo prima, di un compagno nei territori della Sabina.
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio di triti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mi mettono paura, prendi assalti. Prendi questa verdi, bomba. La mafia si è mossa per metterci lo stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri, qui come lavori, incontri di torsioni. Ma bisogna avere e allontanare il prete, dietro ogni vicario c'è sempre fondo minorile e rete. Chi fidarsi qua? E quella guardia, con quella paletta in mano chiesto a santità. Via veloce, vago, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere in minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto gli acco 05%. La libertà,
Masse macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, comuni, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, siete si esce di qua.
Allora, tu mi senti bene?
Sì.
Ok. Alziamo un po' la cassaspia, se no io non sento l'audio. Innanzitutto, ciao, come va? Non te lo chiedo perché in questi giorni mi sa una domanda un po' del cazzo. Dunque, vabbè, innanzitutto, un po' come, se vuoi anche, com'è la situazione delle parti vostre, se no comunque direttamente abbiamo appena letto, penso che ci hai sentito, il comunicato che è uscito su Genuino, la settimana scorsa c'era stata insomma questa assemblea diciamo di contributi alle varie realtà, se un po' tu ci vuoi anche riportare quello che è emerso dall'assemblea e un attimo i ragionamenti stanno facendo all'interno del movimento di Genuino Clandestino. Vogliamo partire, mi senti?
Tanto sì, ti sento, okay. Sentite voi?
Sì, noi li sentiamo bene.
Ok. Beh, intanto la prima cosa che vorrei fare è ringraziarvi per il ricordo che avete fatto di Salvatore, insomma non vorrei dilungarmi, tante cose sono state già dette ieri durante la trasmissione a Radio Onda Rossa, credo che insomma sia una mancanza terribile e vi ringrazio veramente per il ricordo che avete portato anche con diciamo quegli interventi suoi in radio, veramente grazie, insomma Salvo resterà sempre nei nostri cuori, nelle nostre lotte.
Se porteremo avanti le lotte che Salvo portava, no? Quello è quello che ci rimane, insomma, gli insegnamenti suoi è da portare avanti. Tutte le lotte che portava avanti lui.
Sembra che siano già stati messi in luce abbondantemente due caratteristiche fondamentali di Salvo, la capacità insomma di fare l'analisi del presente e quindi di riferirsi sempre non a un passato remoto ma essere sempre estremamente insomma analitico sulla fase, anche avere questa capacità di elaborazione. E l'altra soprattutto questa grande umanità, questa grande capacità di ascoltare anche i più giovani, le istanze insomma di tutti, cioè veramente chapeau, per noi è stato uno dei maestri insomma del nostro agire, delle nostre pratiche, per forza di cose insomma vogliamo ricordarlo. Ti ringrazio anche per aver passato l'internazionale di Franco Fortini, della Mea, che secondo me rappresenta perfettamente il sentimento di quella generazione, di quelle persone che come Salvo si sono date completamente, sia per volontà propria, sia perché poi dopo hanno dovuto scontare tutte le conseguenze di questa scelta che hanno fatto, insomma, e rappresenta veramente quell'umanità in qualche modo che è sconfitta e vincerà, insomma, quella altra umanità necessaria. E quindi intanto partirei insomma da ringraziarvi rispetto a questo ricordo. C'è un problema che si pone in queste...
Senti, scusa un attimo, hai la radio accesa in questo momento?
Sì, c'hai un ritorno, mi allontano,
sì,
guarda.
Allontanati da tanto, io e te la comunicazione ce l'abbiamo comunque, perché c'è un po' di ritorno. Si è sentito bene tutto quello che hai detto, però ascoltavamo un po' dei suoni, che secondo me era la radio che ti rientrava nel cellulare, dal telefono.
Adesso mi senti? Mi senti meglio?
Adesso c'è meno disturbo del segnale, sì, ti sentiamo bene.
No, rispetto invece al tema legato all'approvvigionamento del cibo, insomma abbiamo visto che il quadro in cui ci muoviamo è estremamente oscuro, i contorni, i colori, sta decidendo mentalmente il virus, possiamo trarne insomma in qualche modo degli insegnamenti, possiamo trarne delle considerazioni. Innanzitutto la disarticolazione dei vari stati europei che in qualche modo non riescono a far funzionare i loro protocolli tra regioni, comuni, stato centrale, eccetera, quindi in qualche modo il fallimento proprio dello Stato. Vediamo comunque anche a livello europeo una incapacità totale, un'incapacità insomma di aver trovare forme, modalità che non siano quelle poliziesche di affrontamento di questa situazione. Ma quello che si pone in particolare, che insomma molti economisti anche in maniera categorica ci fanno capire, e anche i dati insomma che vediamo rispetto proprio all'andamento delle attività produttive economiche, che avremo, ci si presenta una fase in cui ci saranno tantissimi disoccupati, tantissime ditte che muoiono, con tutto, come dire, le conseguenze sociali che questo produce. Vediamo che comunque questa situazione di quarantena, di distanziamento sociale in qualche modo si protrarrà anche oltre, e che comunque questa situazione diciamo avrà degli affievolimenti, ma che in qualche modo diciamo siamo di fronte a una situazione un po' fisarmonica, scoppiando in queste maglie di questa zona rossa universale in cui ci muoviamo, dove a secondo del ripresentarsi di focolai su vari territori ci sarà un allargamento, un rispessimento di queste maglie, di queste chiusure, di questa impossibilità di muoversi. Un po' per buon senso ci si sta, perché chiaramente non si vuole infettare nessuno, e allo stesso tempo non si vuole essere veicolo o a propria volta essere infettati.
Senti? Allora, penso che sia caduta la linea. Riproviamo il collegamento. Dai, mandiamo uno stacco musicale, apriamo il collegamento. Penso è caduta la linea. Dalle parti nostre la batteria sul cellulare c'è. Vabbè.
Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori.
Allora, abbiamo, restiamo in linea, era caduta la linea, adesso ci senti bene, giusto?
Sì, 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 mi sento, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Sì, vabbè, ma non, per non farla tanto lunga, comunque la questione dell'approvvigionamento alimentare sarà una delle questioni fondamentali dei prossimi tempi, e chiaramente cioè, i governi, comunque le classi dirigenti lo affronteranno attraverso come dire, lo sviluppo, la maggiore implementazione di tutte quelle che sono le forme di approvvigionamento che oggi stanno nel mercato attraverso la logistica, la grande distribuzione organizzata. Bisogna capire, secondo me, qual è il ruolo di organismi come Gemino Clandestino,
sì,
che non è l'unico, ma che insomma è una situazione importante di realtà nel paese, in questa fase attuale dello sviluppo delle forze produttive e di questa situazione in cui appunto sembra che tutta l'informalità venga rinchiusa in un angolo e messa appunto al muro, che tipo di capacità avranno di stare in questa fase e di quale proposte produrranno in seguito ai propri ragionamenti, di quali articolazioni politiche saranno in grado di organizzare. Secondo me è fondamentale, insomma, nel comunicato giustamente si parla nell'immediato di riaprire i mercati e questa è una lotta, è una rivendicazione fondamentale.
Questo ci sembra importante, no? Cioè, nel senso, anche che ricordando appunto i consigli che Salvatore, come diciamo prima, Salvatore Ricciardi ci dava, che è quello insomma dei rapporti di forza, in questo discorso qua, che in realtà in redazione già è un discorso che ce lo facciamo già da un po', no? Cioè la grande domanda, che fare, che possiamo fare, sia rispetto a tutto quello che sta succedendo, la nostra restrizione di libertà, e anche nel discorso della possibilità dei mercati, del discorso di poter produrre nelle terre dei piccoli coltivatori, magari molti senza appunto partita IVA, molti nemmeno senza il foglio di carta che dice che la proprietà del terreno sia tua, perché spesso in campagna, chi vive un attimo la campagna sa che i rapporti sono verbali, cioè quell'altro contadino là non sta a lavorare quel campo, dunque tu vai là, lo coltivi, fai dei patti, e dunque l'impossibilità con questi ordinamenti di poter andare dove si stava coltivando fino all'altro giorno. Ci sta un po' interessante, t'ho interrotto, ma non vuole essere un'interruzione, vuole essere anche un po' uno stimolo. Appunto, nel comunicato si ribadisce l'importanza di fare pressione in un certo qual modo, e capire anche come poter far pressione sulla riapertura dei mercati locali e contadini. Che dici un po', insomma, rispetto a questa cosa qua? Cioè anche in senso di proposte, se sono venute fuori dai dibattiti interni, perché ci stanno dei problemi logici e oggettivi a seconda delle varie situazioni locali, magari su Roma è una cosa, su Roma, sulla campagna vicino a Roma è una cosa, su situazioni più piccole di genio clandestino, poi parleremo con altri, con altre compagne e compagni, in provincia è un po' diverso, insomma.
Beh, insomma, hai toccato un po' il punto, nel senso che poi a livello regionale ogni situazione si sta organizzando anche in relazione alla peculiarità degli ordinamenti, dei provvedimenti che i vari comuni, le varie regioni stanno prendendo rispetto ai decreti governativi. Quindi chiaramente c'è delle regioni dove, oppure dove appunto quei rapporti di forza sono differenti, per cui c'è delle regioni dove ci si sta organizzando proprio a livello insomma politico sulla richiesta di riapertura dei mercati con le giuste e necessarie misure sanitarie, ma nello stesso tempo c'hai tutta una serie di altre realtà che si stanno organizzando in maniera solidale anche per coprire quelli che appunto come contadini di fatto non hanno la possibilità di dimostrare che o che stanno andando a lavorare o che comunque il prodotto, l'eccedente che stanno producendo possono andare dentro a circuiti che comunque sono circuiti relazionali più che commerciali, no? E penso che proprio la rottura oggi si imposti su questo piano qua, cioè sul fatto che c'è una grande distribuzione organizzata che è sempre più potente, ha sempre più legittimità da parte dei governi eccetera, e come dire, sempre di più da un circuito economico di base contadino, che in qualche modo deve trovare le sue forme, i suoi modi per poter non solo sopravvivere, ma anche per fare una proposta, come dire, di carattere universale, nel senso che l'apertura dei mercati contadini vuol dire non soltanto la possibilità di dei contadini di allocare i propri prodotti e distribuirli, ma anche la possibilità di tutte le persone che stanno nelle città di potersi approvvigionare al di fuori della grande distribuzione organizzata, anche se poi i mercati contadini hanno anche questa come dire, questa interazione continua, ma è una contraddizione che non può non esserci in una fase come questa con distribuzione organizzata. Ma in ogni modo lo scontro sarà su questo, cioè la possibilità da parte di organismi come Genuino Clandestino non soltanto di come dire, fare da sindacato di categoria, ma anche come dire, di proporre come dire, una modalità differente che sta già infatti nelle realtà che animano questi organismi, di una forma di vita differente, di una forma di produzione differente, di una forma di una critica al senso del possesso, di una critica alla proprietà privata, di una critica come dire, al mercato, che già nei fatti è presente dentro tutte queste realtà, poi che ognuno a livello locale chiaramente sta cercando di trovare le forme e i modi, ma questo per esempio è tutto un patrimonio di saperi che ci serve in questa fase, perché se riteniamo che effettivamente questa situazione si protrarrà nel tempo, proprio la capacità di alimentare, di alimentarsi e di trovare forme di vita differenti, alternative a quelle dello sviluppo capitalistico che si è dato, sono in qualche modo già, come dire, la crepa dentro al sistema. E quando c'è una materialità, così come in tante di queste realtà che Genuino Clandestino rappresenta, ma che che si autorappresentano all'interno della rete di Genuino Clandestino, ricordiamo rete di reti, quando queste realtà sono concrete, quando hanno la capacità, no, come dire, di legare città e campagna, la possibilità di coprodurre, la possibilità di riconoscersi come, come dire, in una condizione di bisogni che non è legata soltanto al cibo, ma anche a una socialità, una forma di produttività, una forma di soggettivazione di differenze, allora lì possono nascere filiere, possono nascere circuiti e in quel senso possono diventare i luoghi di produzione dove si aggregherà una nuova forma di relazioni sociali, di rapporti sociali, insomma. No, credo che Genuino Clandestino abbia la possibilità in questo momento di far valere un po' di discorsi che da 15 anni passa parte si fa in maniera molto preveggente.
Sì, sicuramente Genuino Clandestino in questo momento, in quanto comunque produttore di salute, perché il cibo è salute in un momento nel quale, tra l'altro, questo concetto qua è stato totalmente e sempre di più monopolizzato da parte dello Stato, cioè non siamo più padroni né del nostro corpo, né delle nostre malattie, né della nostra morte, né del nostro cibo. Siamo un po' obbligati a dover comprare dagli scaffali dei supermercati. La domanda in realtà era anche se tu sapevi se si smuove qualcosa in questo ultimo mese, per esempio a Roma, che immaginiamo si sono costruiti durante gli ultimi anni vari gruppi d'acquisto piuttosto che centri dove viene comunque centralizzata la produzione contadina fuori dalla capitale, che comunque poi arriva in capitale. Insomma, se sapevi un po' se si smuove, se dei posti stanno aperti, se c'è un minimo, se ne vuoi parlare, se ne puoi e ne vuoi parlare, un minimo di scambio appunto delle produzioni, se c'è comunque appunto una rete magari di quartieri che continua a resistere e a funzionare.
Beh, insomma, invece fai molto bene a porre questa domanda, perché una parte è il discorso rurale, dove chiaramente insomma una serie di articolazioni politiche di movimento, oltre alla riapertura dei mercati, farebbero bene insomma in questo momento a rivendicare la possibilità di accesso alle terre, un accesso libero, un accesso senza condizioni, cioè della possibilità anche di distribuire le proprie eccedenze liberamente senza nessuna condizione nei mercati locali e via dicendo. Dall'altra parte secondo me c'è quello che giustamente poni, il discorso cittadino. Noi ci troviamo a metà da una zona rurale o anche montana al periurbano di Roma, di una grande metropoli che in questo momento ha sicuramente grandi problemi di approvvigionamento, come vediamo. Tutto l'approvvigionamento che passa a Roma in questo momento passa attraverso i supermercati. A parte che volevo insomma dire e ringraziare i compagni della giustizia che ci hanno appeso in piazza in barba in posizioni governative.
Scusa se ti interrompo, immaginiamo che tu stai in campagna tra i Monti Sabini, il segnale inizia a arrivare un po' male, cioè ti sentiamo con difficoltà.
Non so, adesso mi sentite meglio?
Adesso leggermente meglio.
Okay. Il punto è esattamente questo qua della città, come ci si alimenta. Noi in città abbiamo in piedi una questione solidale che è nata circa una decina d'anni fa, un metodo in relazione a tutta una serie di ragionamenti fatti proprio sulla strategicità del cibo, non solo nelle dinamiche economiche, ma anche nella nostra capacità di riappropriarci, della capacità di approvvigionarci in maniera autonoma. E in qualche modo in questi giorni, come altri gas di altri quartieri, Centocelle, piuttosto che San Lorenzo, ci troviamo nella condizione di passaggio da un numero di persone che si aggiravano intorno alle 20 famiglie, una trentina, quarantina di persone, a tutta una serie di richieste che passano attraverso queste stesse famiglie da parte di amici familiari che insomma ci frequentavano e che in qualche modo stavano un po' in finestra sulla soglia e che in questo momento invece insomma cominciano a fare delle richieste piuttosto pesanti rispetto alla necessità di approvvigionarsi fuori dalla grande distribuzione organizzata.
Dunque quello che dice è che aumenta un po' la richiesta di un cibo sano? Abbiamo capito bene?
Mi sembra che sia una tendenza un po' generale dei vari gas che abbiamo.
Ah, ok, questa è un'informazione che. Ok, vai.
Mi sembra che ci sia un po' questa dinamica qua. Quindi è anche un momento molto opportuno per poter cominciare a ragionare anche con le persone che vivono in città in maniera un po' più allargata, un po' più ampia di quello che normalmente i circuiti dei gruppi d'acquisto hanno avuto nelle città, di una serie di temi come la formazione di filiere, di circuiti appunto di autoproduzione, autodistribuzione, eccetera. Come dicevi te prima, un po' il discorso è legato a come riappropriarsi della capacità sia di produrre ma anche di distribuirci in maniera equa, equilibrata, insomma il cibo, no?
Sì.
Quindi che poi fondamentalmente fa il paio con quello che vuol dire riappropriarsi anche della capacità di autoformarsi alla consapevolezza del presente, del reale, della capacità logistica autonoma e della capacità anche, come tu stesso prima dicevi giustamente, di prendersi cura, no? Di prendersi cura gli uni degli altri, no? Noi siamo in una fase dove insomma ci hanno praticamente indirizzato verso un sapere medico del quale diciamo non possiamo fare a meno, e nello stesso tempo in un momento di crisi come questa dobbiamo essere scelti per essere salvati.
E questo è sicuramente un altro grande discorso che forse affronteremo, proprio il discorso in generale sulla salute che passa dal cibo a proprio, cioè io ragionavo, insomma in questi giorni ragionavamo, ci hanno un po' tolto da tutto, ci hanno tolto pure dal diritto è una parola che non ci piace, però dalla capacità di relazionarci anche con la stessa morte, cioè con la salute, con il corpo, con la morte, non siamo più in grado di elaborare la morte come si faceva prima. Insomma, vabbè, poi Mari nel corso della trasmissione ne parleremo. Io non so se volevi aggiungere altre cose, perché insomma abbiamo altri due interventi, vorremmo dare spazio comunque anche altre voci di Giugno Clandestino. Se vuoi aggiungere qualcosa vai tranquillo, comunque noi ci abbiamo nessun coccodrillo che ci vuole sbranare, le pantere purtroppo, quelle degli sbirri, sì, appena usciamo dall'uscio. Insomma, se vuoi aggiungere, aggiungi pure quello che vuoi, se no passeremo anche ad altri interventi.
No, niente, no, non aggiungo niente, lascio lo spazio agli altri, penso che debba iniziare un ragionamento di socializzazione, collettivizzazione dei mezzi, dei nostri mezzi, delle nostre infrastrutture produttive, e debba cominciare una situazione in cui ci diamo quello che ci serve in termini di trasformazione, e in cui come dire, favoriamo la possibilità di uno scambio tra città e campagna dentro tutta una serie di circuiti che sono relazionali prima di tutto. Questo secondo me è la grande capacità che potrebbe mettere in campo tutta la rete di Genuino Clandestino, ma anche altre reti. Immagino le CSA, immagino tutta un'altra serie di reti, comunque è proprio questa possibilità di cominciare a impostare una nuova forma di approvvigionamento, anche se in luce, anche se minimale, che abbia la capacità poi di molecolarizzarsi in tantissimi territori, in tantissime forme diverse, insomma. Questa situazione delle filiere integrate, ma orizzontalmente, non come fanno le multinazionali in maniera verticale, insomma.
Va bene, senti, ti ringraziamo molto, ti auguriamo una buona lotta e una buona resistenza, e tra l'altro speriamo di rivederci presto.
A prestissimo.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
Pensa che la scena è stop, vedo il globo da uno flop, prenda che la gente è spinta nonostante condominava il mondo, adesso ci può per i condor, lo ricordo, un calco nel suo colon, coloni, stavano quei giorni, stavano quei giorni e croci, atroci come caglie trucidate, date docili, risorse nelle cave, sorsero le piaghe, a civiltà dorate come tombe, faraoni, troni in plastica, combatto, bombe biomeccaniche accettate, dall'altro in Sud America, a pianeta gettate, da scatto, fatto da zedocchio per domarli, è un mazzo loro arte, se un motore a scoppio basta per addormentarli, farli nella testa, c'è chi in mezzo alla tempesta, andiamo, cerchi nei campi di grano, Milano cosa cerchi? Campio d'OGM, oggi è meglio, diciniamo tela, che tu baglieremo il santo, schiacci parte, se non fai, ecco il pane quotidiano, diavolo del capitale nemico, sumo fino ad ingrassare come un lottatore, sumo, assumo droghe ma senza contatto, ha dato il corpo a pesticidi, chimici, vestiti, chi si fidi, vincoli, tempate di verticoli, colliti per ambraccio, non è affanno l'anguorino, più tanto fa pascienza, il tumore garantito, dipende 4-0 senatori, è una pacca sulle spalle, muratori, che sta merda manda fuori, donna ulcere, tumori, volo fisso dei sventaghi, rischiato con i geni dei magacchio, questo è la tecnica, camerezza marcia, impero nanotech, esercito del marcio, tecnica del gusto, camerezza marcia, impero biotech, esercito che marcia, mille tonnellate di derrate alimentari, dirette dai laboratori, fino ai centri commerciali, agli scaffali, frutti artificiali, cibi per i cloni, mangi mais, vinci code di scorpioni, fibrosi tumorali, ciò che mangi tace e mastica, la mela, se la stagi, sta di plastica, tu mastica il colore di sta fragola, tonalità fantastica, sti cazzi se il genoma, è dell'anguilla artica, DNA, di rocco, ti l'hai giocato con la vita dentro quell'ampolla, e quando tutto crolla, hai giunto a sulla palla, con la pandemia dilaga questa piaga che ti annulla, non ti salvi il clone con le scorte dentro il bunker, dici che sei un king king, ma per me sei un burger, tossico, cancro conseguenza, risotto se fai, la pietanza è fatta, scienza è garantito, come lo stipendio a 4-0 senatori, e una pacca sulla spalla ai muratori, che sta merda manna fuori, donna ulcere, tumori, pollo fritto dei Kentucky, rischiato con i geni dei macacchio, gusto della tecnica, camerezza marcia, impero nano.
Salutiamo, certo che vi salutiamo, ma proprio con il cuore, corazón ardiente, in estos días de rabia e tristeza también por la muerte de un compañero importante. Sì, vi salutiamo nella Catalunya acrata. Un bacio e un abbraccio enorme. Andiamo ancora un altro pezzo e proveremo poi a contattare un'altra compagna appartenente al movimento Gino Clandestino. Qua andiamo un po' sulle zone locali che ci appartengono, insomma parliamo di La Conca, di quello intorno alla Conca, dell'Umbria, del Mercato Brado.
Queste porcherie per farvi sapere che la mia volontà è la pena di morte. Non pensate mai a una cara madre di me, ma pensate che se io commessi questo fatto, non è che sono divenuto delinquente, eppure molti mi diranno che sono un assassino, un malfattore. No, perché voi conoscete il mio buon cuore, la mia dolcezza che avevo quando mi trovavo presso di voi. Ebbene, anche oggi ho il medesimo cuore. Se ho commesso questo fatto, è precisamente perché è stanco di vedere il mondo così infame.
Cosa farò? Di certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita, la tachicardia. E adesso cosa farò? Son certo che morirò, in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta è partita, la tachicardia.
Allora, siamo in contatto con l'altra corrispondenza. Ci senti?
Sì, benissimo. Ciao.
Ti senti benissimo. Ok, insomma, qua stiamo in territori più nostrani, più locali, insomma, Conca e dintorni, Mercato Brado, tra l'altro anche il Mercato Brado comunque è uscito ormai più di una settimana, 10 giorni se non sbaglio, con un comunicato. Il chiedere come va, come dicevo prima, una domanda che ho deciso di non fare più, però insomma vai tu, se vuoi raccontaci anche un po' delle vostre problematiche, sia delle vostre problematiche personali come partecipanti del Mercato Brado dentro a quello che è il movimento Gino Clandestino, e sia, se vuoi, anche in generale del Mercato Brado rispetto appunto alle tue amicizie, ai tuoi rapporti con gli altri partecipanti, anche se dopo avremo un altro collegamento leggermente fuori Conca.
Guarda, se intanto va bene inizierei con l'ultimo comunicato del mercato, in modo che poi iniziamo a farci una chiacchierata sopra.
Dai, qua in radio, a differenza della corrispondenza di prima, adesso ti sentiamo bene proprio, sarà per la vicinanza.
Sarà quello.
Per la nostra vicinanza in distanza sociale. Sì. Vai, vai.
Per hobby, la rivoluzione. Nel decreto del 9 marzo è scritto che chi ha animali da nutrire e gestire può farlo, ma chi ha un orto non a ridosso della propria abitazione, senza animali, non può andarvi. Un orto urbano, un fazzoletto di terra o magari un paio di ettari, per alcuni è la necessità di scegliere cosa mangiare. Semi e piante necessitano dell'intervento umano per continuare a vivere. Soprattutto quando non piove da mesi, quando è la stagione in cui prendersi cura di ciò che si mangerà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. È tempo di seminare patate, legumi, mais, zucchine, fagiolini, eccetera. È tempo di trapiantare gli ancor teneri germogli di pomodoro, melanzana o peperone e prendersene cura giornalmente. È tempo di legare le viti e terminare la potatura degli ulivi. È tempo di insalate, carciofi, cicorie, rape, fave e piselli che abbondano ora negli orti. È tempo di preparare il terreno ad accogliere le piante che quest'estate ci daranno ortaggi freschi, genuini e sicuri. Scegliere di produrre il proprio cibo è impegno, fatica, rabbia e gioia. È belle giornate, sole cocente e poca pioggia. È affezionarsi ad un seme, vederlo trasformarsi, crescere, offrirci frutti e tornare ad essere seme per l'anno successivo. È attesa. È saper rispettare i tempi, le stagioni e i semi stessi. Beh, lo Stato lo chiama hobby? Coltivare il proprio cibo non è che storia e cultura. Oggi diventa un atto rivoluzionario se chi lo fa viene imputato come sovversivo, come trasgressore. Può aiutare chi si trova in situazioni economiche difficili. Può aiutare alcuni a riempire la monotonia delle giornate. Può aiutare altri a socializzare, ad integrarsi o a rifarlo. Sicuramente può tenerci lontani dai supermercati. Può migliorare la qualità di ciò che mangiamo. Può migliorare la salute nostra e del territorio in cui coltiviamo. In questi giorni siamo stati contattati da diverse persone, dalla Tuscia alla Valserra, che ci hanno raccontato di essere state minacciate di multe da 300 a 3.000 euro. Si è trovate a coltivare orti, da forestale e municipale, al grido di «è un hobby, non una necessità». Se lo Stato ci impedisce di coltivare il nostro orto, obbligandoci a comprare cibo industriale, che in poche decine di centesimi al chilo nasconde sfruttamento del lavoro, di suoli, di acqua, inquinamento e pesticidi, allora ci definisca pure hobbisti. Hobbisti di natura, hobbisti per natura, per hobby la rivoluzione. E dal nostro hobby impugniamo le armi per una rivoluzione per la salute, l'ambiente e la società. Questo perché...
E dai!
dai! Allora, questa è una situazione veramente incredibile, perché in seguito a sto decreto, cioè che parte praticamente dal 9 di marzo, chiunque si trovi ad avere un orto, un pezzo di terra, un angolo cittadino, quello che sia, che ha deciso di prendersi cura, non lo può fare, lo può fare solo e esclusivamente chi è proprietario di partita IVA di quel terreno, soprattutto, che non è una cosa da meno, che da quell'attività dipende dal suo reddito principale. E quindi da questa roba sono esclusi tutti gli anziani che trovano uno sfogo nelle proprie giornate nell'orto, chiunque abbia deciso di prodursi il proprio cibo e non dà i soldi alla grande distribuzione, e chiunque, anche i detenuti in articolo 21, chiunque decida di dare un senso alla propria vita prendendosi cura di un pezzo di terra non lo può fare.
Ma
nello specifico, tanti di noi, cioè sia interni a Mercato Brado che a livello nazionale di genuino clandestino, in quanto clandestini per la legge, perché non proprietari di partita IVA, non possono andare. E quindi stiamo parlando di chi ha un orto, di chi ha una vigna, di chi ha un pezzo di terra a grano per farci la farina, eccetera.
E forse il nome genuino clandestino fu proprio azzeccato fin dall'inizio dei tempi.
Io penso che nessun nome fosse più azzeccato di quello rispetto a sta cosa, proprio sinceramente parlando. Cioè, uno, perché stacchi la definizione di clandestino solo ed esclusivamente dalle persone e soprattutto lo applichi vicino a genuino al cibo. Perché? Perché vogliono dei prodotti clandestini? Cioè, l'hanno deciso loro che sono clandestini, sicuramente non chi lo produce quel cibo. Perché deriva da sementi non loro, perché non segue dettami dell'agricoltura convenzionale, perché comunque se prende cura di un territorio in cui vive ne tutela la salute, ne tutela soprattutto i diritti del lavoro, che non sono quelli classici, ma siamo noi a dettare i nostri diritti.
Sì, ma infatti, come diciamo in altre trasmissioni, tutti i nodi vengono al pettine, oggi più che mai. Tanto le sensibilità delle persone sono messe a nudo, come lo Stato è messo a nudo, e appunto anche nel discorso mi senti? Scusa che parlavo fuori.
Sì, benissimo, vai.
Anche nel discorso alimentare, appunto, tutte le contraddizioni vengono a nodo e ormai diventa clandestino il poter andare a coltivare un campo, perché per chi vive dimensioni rurali, campestri, insomma, non sempre il campo sta nel proprio domicilio, spesso l'Umbria, secondo me, in quanto, vabbè, noi viviamo in Umbria, dunque conosciamo un po' meglio questo territorio, ma spessissimo succede, come diciamo anche nell'intervento precedente, che ci stanno dei tratti di favore, dei patti verbali tra la gente,
mela
quel pezzo di campo, non lo stai a coltivare, io vado là, lo coltivo un po', fammi ci mettere due pecore, no? E insomma anche,
esatto.
E poi rapporti anche familiari, che insomma ci conosciamo, non lo nascondiamo da queste reti, anche la vostra dimensione personale, rapporti familiari, che comunque il campo dove voi producete, per esempio, non sta nel vostro domicilio, cioè una parte,
no.
Sì, una grandissima e sostanziale parte sta in un altro comune addirittura, no?
Sta in un'altra provincia e volendo metterla tutta anche in un'altra regione, quindi
sì,
proprio
sì, tra l'altro sì, cioè,
è mostruoso, no. Capito? Quindi proprio stiamo parlando di cose assolutamente, cioè, che sembrano impensabili addirittura, che qualcuno abbia un accordo umano per la gestione di un terreno e non può accedervi perché non è suo e soprattutto, ecco, non ha una partita IVA che ne tuteli il primo reddito familiare, se questo è un vincolo, no?
Certo.
Però appunto io, cioè quello di cui che mi fa incazzare più di tutti è il fatto che a oggi le persone sono considerate veramente sovversive perché decidono di andare comunque a prendersi cura di quel pezzetto di vigna che a oggi deve essere legato, devono finire a potare, gli ulivi. Se tu non poti gli ulivi adesso non lo farai quest'anno. E quindi? Cioè, veramente possono essere multate queste persone? Non so, possono essere denunciate per cosa?
Chissà, pure anche i nostri amici di Giove che stanno nella zona rossa, come faranno a continuare a pagare le loro viti, tra l'altro. Vabbè, era così, era un'associazione di idee da quando hai detto uva.
No, è chiaro, è chiaro.
Così, in famiglia tanto stavo.
Sì, no, ma è giusto così. Però, ecco, riallacciandomi al discorso di Valerio,
Antonio, Giovanni, Pasquale,
Maurizio, Contadino, sì, no, non mi ricordo i nomi, io c'ho un casino.
È stato sfrutta male pure lui, giustamente.
Faccio un casino con i nomi.
Il lavoro è fatica, la terra tocca lavorarla, il problema è che non ce la stanno a far lavorare.
Ma no, proprio no, però quante realtà oggi vorrebbero veramente una situazione collettiva in cui condividere tutte le esperienze, tutte le giornate e anche i prodotti che da quel lavoro ne derivano. Cioè, volendo allargarla, cioè nel senso se tu ad esempio allevi, dopo ti trovi a non potere, torniamo prima del decreto, no?
Sì.
Quei prodotti non possono circolare per nessun motivo perché sono considerati clandestini dalla ASL, perché non hai un laboratorio,
no? L'autocertificazione non
esatto perché più che altro non sono prodotti in laboratorio a norma, ma questa norma non viene scritta insieme, cioè la decidono le grandi aziende, le grandi realtà agroalimentari, grandi produzioni appunto. E quindi i laboratori noi non ce li possiamo permettere, quindi quei prodotti non potrebbero circolare. Se ad esempio tu c'hai l'allevamento di qualche capo, la macellazione domestica è impensabile, no? Se non perché un paio di maiali a realtà, però contemporaneamente il formaggio assolutamente, però sulla macellazione ad esempio ci sono territori che non hanno il mattatoio. E quindi tu devi andare a cercarti mattatoi chissà dove, pagare trasporti di animali vivi e poi di carni macellate con mezzi. Stiamo parlando di realtà che non possono essere veramente all'altezza di produzioni minuscole quali sono le nostre.
Certo. Ecco. Senti, ma a proposito appunto di produzioni minuscole, quantomeno piccole, piccoli produttori, la situazione proprio dei partecipanti del mercato Brado, sia dal punto di vista dei produttori sia dal punto di vista di chi comunque veniva agli appuntamenti che c'erano due volte al mese se non sbaglio
sì.
A Terni, appunto un po' un attimo se ci vuoi parlare sia delle difficoltà, poi faremo anche un'altra corrispondenza dopo che parlerà appunto immagino anche di animali, della produzione data da appunto dagli allevamenti, formaggio e quanto altro, e sia appunto le difficoltà che voi state incontrando, se comunque c'è un dibattito che è emerso all'interno di quello che è mercato Brado o piuttosto genuino clandestino, e anche un po' delle richieste che sicuramente sono venute, no? Anche da chi acquistava i vostri cibi, immagino
certo.
Che comunque la gente ha detto e mo come faccio, io compravo le verdure, le uova, il pane, il parapà, e mo che succede?
Tecnicamente mercato Brado è autosospeso, nel senso che abbiamo scelto di fare questa cosa per tutelare tutti i produttori e le produttrici nostre, perché solo una realtà all'interno di Mercato Brado è ufficialmente riconosciuta, e quindi c'ha la partita IVA. Le altre realtà sono appunto talmente piccole, talmente a gestione familiare che non hanno niente, quindi visto lo schieramento di guardie che ci sta in questo periodo in giro, si è scelto di non mettere a repentaglio nessuno, anche perché non vorremmo mai immaginare un fermo per un'autodichiarazione e conseguente apertura del bagagliaio, insomma.
Certo, già i soldi mancano.
Capito. Però vabbè, abbiamo comunque una rete cittadina che ci ha chiesto i prodotti, ci ha chiesto come poter aiutarci, come poter continuare a sostenere le nostre scelte e loro avere del cibo genuino. Purtroppo noi ci troviamo in questa situazione per cui nemmeno cioè come altre realtà all'interno del genuino clandestino, ma penso anche fuori da questa rete, altre hanno scelto formule per cui ci stanno consegne a domicilio, magari qualcuno in regola si fa carico anche di chi non lo è ufficialmente e fa circolare i prodotti a casa. Noi ci troviamo in una situazione che, essendo Mercato Brado piccolissima, come realtà, accogliendo produttori e produttrici da più province confinanti, diventa veramente rischioso, e quindi si è scelto di non affrontare un ulteriore passo al momento. Okay. Però di tirar fuori questo discorso, appunto, per cui non solo noi come realtà agricola, ma tante altre si trovano a non poter accedere ai propri terreni e quindi a lasciare in sospeso anche i prodotti che tra un po', magari se domani dovessero sbloccare tutto quanto e darci la possibilità di nuovo di tornare in piazza, non ci sarà una copertura di prodotti tale, perché appunto in queste settimane non si è potuto fare niente.
Beh, sicuramente inizia a essere difficile, quindi, visto anche il prolungamento fino al 3 maggio, poi chissà quanto altro.
Poi
insomma,
chissà, bisognerà vedere se puoi farlo solo all'interno del tuo comune o potrai anche andare fuori, se potrà essere solo all'interno della tua provincia o anche fuori. Se e quanti, perché io ci aggiungerei questo, potranno accedere a quell'orto, perché comunque, cioè, per quanto tu possa lavorare, per quanto la terra sia bassa, lavorare da soli in un orto non è facile.
No.
Quindi tante cose prevedono anche più persone che lavorano contemporaneamente per piacere e per dividersi le fatiche. Quindi vedremo. Aspettiamo un po'.
Sì,
ma qui abbiamo promesse di chiacchierate a livello centrale a Roma, di gente che ci siamo scordati di inserirlo dentro il decreto, mo lo faremo, vabbè, aspettiamo, no? Vedemo.
Sì, perché poi non appartiene solo a Cittadino, appartiene pure ai vari mercati all'aperto, coperti, insomma, poi a Terni in realtà la storia del mercato coperto è stata abbastanza distrutto e smantellato, però comunque quando ero piccolino, quando ancora il mercato stava in via Corona, vicino al Corso Tacito, insomma, ci andavano i contadini, non penso che i contadini ci avessero la partita IVA, insomma, riguarda un po' appunto tutto il settore dei piccoli produttori, chi comunque fa reddito anche grazie alla coltivazione dei campi, all'agricoltura, alla produzione dei cibi. Sicuramente, insomma, da questi canali ci sentiamo, oltre a sostenere Gino Clandestino, pensiamo anche che sicuramente Gino Clandestino, in un certo qual modo, anche un domani, anche quando allenteranno queste maglie dei vari decreti, dovrà un po' tirare fuori i denti, perché sicuramente allenteranno, ma appunto da quello anche di cui tu parlavi, vista che molti non hanno partita IVA o molti non hanno giustamente le varie certificazioni rispetto ai propri prodotti. Insomma, quello che sono i mercati contadini in generale, i mercati del biologico, del genio clandestino, insomma, le varie forme dei mercati, da qua ci sembrerà che, insomma, sarà un po' difficile che apriranno anche la possibilità di poter vendere i propri prodotti a queste realtà. Chissà se riapriranno il mercato, quello schifo che hanno fatto là dietro.
Beh, bellissimo scatolone arancione, dai.
Sì, quello orribile là, insomma, però non tutti i mari conoscono la realtà. Che piazza è quella?
Che forse Largo Manni?
Sì, Largo Manni. Sì, quella cosa orribile là che hanno fatto dopo la chiusura del mercato, invece storico, ternano. Chissà se potranno riaprire loro. E dunque poi vedremo se capiremo anche con voi le possibilità del mercato, invece che era il mercato Brado. Sicuramente bisognerà tirare fuori idee, non so bene come, io non ho delle idee chiare al rispetto.
Quello sicuro, e bisognerà capire anche appunto come tutelare chi viene da fuori incorrere in situazioni peggiori.
Quello sicuro.
Perché non lo so, non ho in mente uno scenario se non mi immagino veramente situazioni più collettive e più vicine per tutti, per uscire già da questa aria soffocante, no?
Sì, a volte, poi a Terni non trovate più, ma arriva pure il callo, l'AFA, l'acciaieria hanno riaperto, dunque avveleranno un altro po' i cieli ternani, gli incendiatori vanno. Figurati, a voglia, soffocante.
Sì, ma volendo continuare a chiacchierare, a voglia. Cioè,
no, vabbè,
tu quella
sì,
che
infatti,
è la situazione ternana,
infatti,
però...
vabbè, no, la situazione ternana già è tragica di per sé, la termitudine, cioè, la
capito, oggi
più che mai.
Ci si è messo tutto il resto e... vabbè.
Senti, io passerei, già siamo abbondantemente fuori da tutti gli orari che ci eravamo prefigurati, passerei all'altra corrispondenza... appunto l'altro compagno sempre interno al circuito di Mercato Bravo, il Giugno Clandestino. A voi, a te, a voi vi auguro